Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mettiamo nell'Eucaristia la situazione che viviamo e che altri vivono nel mondo oggi.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 53, versetti 7-10. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza e vivrà a lungo. Si compierà per mezzo suo la volontà del Signore. Parola di Dio.
Ci sono diversi punti oscuri quanto alla traduzione possibile. Uno è il versetto 8, anche la prima parte del versetto 8, versetto 8a, la prima parte, tutta questa prima parte è intesa in modi diversi, compreso la traduzione posterità, che altri vogliono tradurre la sua sorte, chi si occuperà, chi parlerà della sua sorte. Comunque è un versetto difficile. La seconda parte del versetto 8 ha posto un problema a chi intende questo testo come la confessione delle nazioni. Penso che sia per questo. Difatti la 70 non dice per la colpa del mio popolo, ma per la colpa dei popoli. È una specie di spia. Evidentemente il traduttore della 70 mette al plurale la colpa dei popoli. Bene, no, è solo per introdurre. Finisco dicendo che è una sfumatura il versetto 7 e mi pare che la traduzione del Cai dice si lasciò umiliare, direi si sottomise. Il testo ebraico Nane accettò con sottomissione. Comunque il concetto più o meno è quello. Ecco, vi lascio subito la parola su questi versetti.
Qui di fianco alla Bibbia della CEI ci sono anche naturalmente i versetti riportati poi nel Nuovo Testamento. Allora, Mello diceva che il testo del Nuovo Testamento più completo riguardo Isaia 53 è la prima Pietro, e va bene. Invece a me così mi ha un po' colpito, non so come dire, che sia ripreso un pezzo lungo di oggi anche dagli Atti degli Apostoli, no? Quando Filippo incontra quel funzionario e dice che l'eunuco disse ti prego, cioè lui riporta i versetti 7 e 8 di oggi e dice di quale persona il profeta dice questo, e Filippo prendendo la parola disse e partendo da quel passo annunciò a lui Gesù. Cioè così, cioè senza dubbi, ecco, diciamo così, e quindi appunto in quel passo lì evidentemente insomma era già chiarissimo, ecco, che parlava di lui. E quindi questo funzionario, come dire, arriva immediatamente a credere. Così mi ha un pochino preso, perché questo passo appunto lo pensiamo per la passione, eccetera, però non è solo lì, appunto, quell'annuncio, lì c'è Gesù e uno si apre, ecco.
Al capitolo 52, versetto 15, mi colpisce sempre questa finale: si vedrà un fatto mai raccontato. E ci siamo lasciati sabato o venerdì, comunque alla fine del capitolo, che il servo ha patito per gli altri, cioè una missione vicaria, ecco. E allora, così, leggendo un po' anche l'esperienza dei profeti, per esempio Geremia, tutto il rapporto con Dio, con la sua sofferenza, però qui non è Geremia. Anche Mosè, che addirittura è morto per il peccato del popolo, tu non entrerai, e addirittura fa una promessa: Dio manderò un profeta simile a Mosè. Quindi c'era un'attesa, cioè mi sembrava che tutto portasse poi a questo servo. E l'immagine dell'agnello mi ha dato così, mi ha richiamato che comunque questo servo è innocente. Ecco, questo mi ha colpito molto, questo agnello muto portato al macello. Ecco, mi sembrava così che emergesse questa qualità che non c'è né in Geremia né in Mosè e neppure in tutte le sofferenze del popolo, se vogliamo anche applicarlo. Ecco, c'è questo, ecco, mi sembra che sia questa la qualifica, ecco, è l'innocenza, ecco, un innocente che muore per tutti. Mi sembrava questo che fosse proprio il fatto mai raccontato, ecco. Dalle sue piaghe siamo stati guariti, queste piaghe che sono di uno che è l'innocente per eccellenza. Sembrava che si differenziasse da tutti gli altri profeti che ci hanno portato anche, mi sembra che proprio ci fosse anche questa spinta, questi elementi, ecco, che ci hanno dato elementi per poter approfondire questa immagine del servo e questo ruolo. Ecco. Forse l'agnello mi ha portato a questi elementi che secondo me sono unici, ecco.
Ma è difficile non pensare che anche Giovanni Battista, quando ha annunciato l'agnello di Dio, non avesse questo testo davanti: l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo, e là dice proprio del mondo. E mi ha fatto tanto pensare a San Paolo, che nel testo che leggeremo mercoledì dice: Dio lo ha fatto peccato perché noi fossimo giustizia di Dio in Lui. Cioè, proprio sono testi che non lasciano proprio altro possibilità di lettura che una rivelazione di questo mistero dell'amore di Dio, che nella prima parte si sottolinea, ecco, il testo greco, il versetto 6 dice: il Signore ha dato Lui per i nostri peccati. E non si può non pensare a quel versetto in cui Gesù dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. E qua, proprio subito, di seguito, dice: ed egli, nell'essere maltrattato, non aprì la sua bocca. Quindi questa sottomissione, come sottolineava già Giovanni prima, sembra proprio il padre che dà il figlio che si sottomette e con amore a questo disegno del padre che lo prende come espiazione. Mi ha fatto impressione che stamattina Giobbe diceva ci fosse un riscatto. Anche lì c'è uno sprazzo.
C'è un'altra parola del Nuovo Testamento che io trovo sia forse la più importante, nel senso che è Gesù che lo dice di se stesso. Direi secondo Matteo, ecco, le versioni di Matteo sia degli annunci della passione, il figlio dell'uomo è venuto non per essere servito ma per servire e per dare la sua vita in riscatto per molti o per i molti, e poi le parole dell'istituzione, anche qui è solo Matteo che dice quella frase, il sangue dell'alleanza versato per molti o per i molti in remissione dei peccati. E queste parole evidentemente sono queste che interpretano la morte di Gesù in questo modo, in anticipo, in remissione dei peccati.
Non aggiungo niente, però vorrei sottolineare questo versetto 10, primo capoverso. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Non so se questo verbo piaciuto è così.
Piaciuto va bene.
Prostrarlo con dolore, ma cioè a me proprio mi fa girare la testa. Sentire dire che al Padre è piaciuto prostrarlo con dolori mi fa girare la testa. Cioè, non lo so spiegare. Cioè, mi dico, ma fino a quel punto, cioè, non bastava l'incarnazione, non bastava già le sofferenze che gli faceva appunto nella passione e appunto i capi, i sacerdoti, ma insomma attribuire al padre che è piaciuto prostrarlo nel dolore, io proprio sono folgorata, sono così, non mi so esprimere. E poi qui non so se quando dice se, quando offrirà se stesso, ma più di così quando deve offrire se stesso, cioè quando arriva la morte offrirà se stesso.
Sì, offrirà, sì. Quando traduce quando sarebbe se.
Se
offrirà è una condizione.
Ma qui non c'è se offrirà.
Sì, appunto dico, però sarebbe se sì. nel testo. Traduce quando, ma in realtà sarebbe se offrirà se stesso, allora, condizionale, in ebraico, una sfumatura, diciamo, non contraddice quello che dici, cioè.
Sì.
Oh, Gemma, io penso che tu poni un problema difficilmente solubile, cioè almeno se capisco come lo imposti il problema, è un interrogativo che va al di là di ciò che diciamo è già il punto di partenza dei Vangeli, cioè chiedersi perché Dio avrebbe bisogno, allora avrebbe bisogno del sacrificio, della sofferenza del figlio, non bastava, come dicevi tu, l'incarnazione, non, ecco perché addirittura si deve compiacere delle sofferenze, ecco, di essere colpito a morte. Questo, ci sono diversi problemi secondo me lì. Uno è il linguaggio, uno è un altro problema legato al linguaggio, è il concetto teologico che sta dietro, però io non vorrei fermarmi su questo, e ribadisco, però questa è la mia filosofia finale per la fine della mia vita, ogni tipo di espressione teologica ha dei limiti. Se la si prende in assoluto, si rischia di doverne ricavare conseguenze inaccettabili, cioè che Dio ci compiace perché aveva, e quindi c'è una figura di Dio o del Padre che mette in difficoltà rispetto ad altre immagini di Dio. Questo rimane, perché? Perché ogni tipo di espressione, questo è stato discusso sempre, soprattutto dai moderni. Io ricordo un ritiro che ci fece in seminario Lionnet era un grande specialista di San Paolo a quei tempi, tanti anni fa, e lui insisteva su questo, cioè cercava di sminuire tutte queste espressioni teologiche che hanno un punto di verità ma hanno anche dei limiti o dei forti limiti, e di mettere in primo piano altre espressioni, ecco, che riguardavano soprattutto la morte per amore, eccetera. Cioè sosteneva che è l'amore che ci ha salvato, non la sofferenza. Allora, questa è una discussione che io adesso lascerei da parte, perché sono tutti problemi che i testi pongono. Questo è un testo straordinario, e tanto più straordinario se lo leggiamo, questo è il mio punto di vista, indipendentemente da Gesù, perché è evidente che Gesù stesso, io penso Gesù stesso, soprattutto alla luce delle ultime, ecco, suggerimenti anche, si è formato e ha capito se stesso, e i Vangeli sono fedeli in questo a mostrare che questi sono, non solo questo testo ovviamente, queste sono le chiavi con cui Gesù ha vissuto la sua messianicità. Cioè è morto per salvare Israele, per espiare i peccati del suo popolo, e non solo del suo popolo, come dice Giovanni, ma di tutto il mondo. Espiare i peccati di Israele, perché siamo qui. Cioè, il testo è straordinario, però non in tutti i particolari si presta immediatamente all'applicazione. Per esempio il versetto 9: con gli empi è stato posto la sua tomba, col ricco. L'evangelista Matteo affronta questo problema, perché col ricco in qualche modo trova l'aggancio, però qui è detto in modo negativo, no? È come sempre, come è sprezzato. Nei Vangeli non troviamo questo. Gesù è stato anzi onorato, Giuseppe di Arimatea, che era un membro così importante, lo ha. Non è che tutti i particolari possiamo applicarli direttamente, se penso io. No, qui troviamo dei concetti che pongono i punti interrogativi che diceva Gemma, ma che sono straordinari, no? E sono nuovi. Com'è possibile che in Israele si pensasse questo, o che questo profeta pensasse così, di questa figura del servo, che qui sembra una figura individuale, almeno la maggior parte dei caratteri va in quella direzione, no? Soprattutto se si tiene conto, può sempre essere un'interpretazione, ma del versetto 8b, per la colpa del mio popolo, qui sembra che intervenga Dio, o comunque il profeta, chi parla dice il mio popolo, quindi intanto è uno del popolo, per la colpa del mio popolo è stato colpito a morte. In questo caso è Israele, e quindi è uno di Israele, e perciò non può coincidere semplicemente con Israele. Cioè, ci deve essere uno per Israele, appartenente a Israele, che viene colpito a favore di Israele. Quindi, per esempio, un mezzo versetto come questo indirizza di nuovo sulla figura individuale. E comunque, a parte questo, ci sono dei concetti molto profondi, difficili, ma fondamentali, che poi avranno un influsso grandissimo, e noi ne abbiamo la prova, diciamo, più straordinaria nel Nuovo Testamento, cioè nei Vangeli. I Vangeli certo hanno davanti Gesù, ma utilizzano per spiegare Gesù questi concetti, e noi dobbiamo pensare che Gesù stesso pensava così, e questi sono concetti straordinari, no? C'è il concetto della sofferenza del giusto e della morte del giusto che espia i peccati degli altri in modo sostitutivo, sicché la sua sofferenza e la sua morte procurano la salvezza agli altri, la giustificazione. Il mio servo giustificherà molti con la sua morte. Questa è una cosa, non è così semplice da dimostrare, da molto nuova, no? E come mai, ci si chiede, come mai il profeta pensava così? Su quale base? Poi c'è la volontarietà, che direi che è uno dei punti centrali dei versetti di oggi. I versetti di oggi si occupano soprattutto del fatto che non è un fatto meccanico, cioè non è caduto addosso a questo personaggio questa sorte che poi va interpretata. No, lui stesso si è lasciato umiliare, si è sottomesso, come interpretano qui anche i testi, i commenti ebraici, anche tradizionali, sottolinea, l'ha fatto per amore, per amore. Si è sottomesso a Dio volontariamente, cioè per amore, dicono. E questo comunque è un punto centrale nel testo di oggi. E poi c'è in particolare il versetto 10, ma non è solo il versetto 10, è anche il versetto 6b già, c'è che chi ha fatto tutto ciò è il Signore. E questo è un ulteriore, perché queste cose possono avvenire, uno può essere anche convinto. Qui si afferma a livello teologico un ulteriore livello, cioè tutto questo va interpretato come la volontà del Signore. Chi è che lo ha colpito? Certo non è stato direttamente Dio, ma in realtà è stato Dio, e questa è la sua volontà, e il servo lo sapeva, questo vuol dire, e perciò si è sottomesso volontariamente. Se noi andiamo a questo punto a vedere i Vangeli, vediamo che i Vangeli presentano così Gesù. Non è proprio in tutti i particolari uguale, però io penso che siano i testi formativi del tipo di Messia che Gesù voleva essere ed è stato. E quest'ultima affermazione, che è il Signore, è veramente impressionante, no? È il Signore che si è compiaciuto di colpirlo. Allora lì si potrebbe discutere come si può intendere questo. Non penso si debba andare per la strada che anche non piaceva a Gemma, penso che si debba insistere su un altro lato del concetto, dell'immagine, che è quello che Dio voleva salvare, e perciò quello che il servo ha fatto è stato di suo grande gradimento. Non dico che risolva tutti i problemi, rimangono aperti, però l'accento mi sembra su che Dio si è compiaciuto di come il servo volontariamente ha accettato il sacrificio della sua vita per servire il disegno di Dio.